L'appuntamento con l'artista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera, fra l'altro oggi è un giorno un po' particolare, San Valentino, perciò auguriamo del bene a tutte le donne, a tutte le artiste che abbiamo intervistate, e questa sera abbiamo un'altra artista donna. Ci sono state delle colleghe che mi hanno detto che sono bravo a dare molto spazio alle donne artiste. Questo mi fa anche piacere, se io non ho differenze di solito di sorta, però vuol dire che le adesioni al programma sono state più finora al femminile che non al maschile. Salutiamo Carla Klaser.
Buonasera a tutti, grazie Claudio, insomma, per questa.
Ecco, io sono fortunato perché Carla, anche lei la conosco da 10 anni, e è stata una socia di Event Art quando siamo stati a Rovereto, a Casatani, perciò ha partecipato a tantissime esposizioni che io e Paolo Ober abbiamo organizzato con l'associazione, e Carla è una di quelle che ha spesso aderito ai progetti, e mi fa piacere che questa sera ci sia lei, perché fra l'altro per conto mio Carla ha fatto decisamente un bel percorso. Da 10 anni, da quando la conosco, le opere sono sempre decisamente molto belle, e si vede che la sua sperimentazione va avanti, ma va avanti in modo positivo.
Grazie.
Però io ti conosco da 10 anni, però tu in realtà hai iniziato prima a esporre.
Beh, diciamo che la prima attività espositiva l'ho fatta nel 2003, e questo a seguito di un incontro, ovviamente la vita è fatta di incontri, no? A seguito di un incontro particolare sono andata a Roncegno Terme a vedere un'esposizione di un artista, alla quale ho confidato che effettivamente dipingevo anch'io, e mi sono sentita dire: ma non hai esposto? Ma sei egoista, li tieni per te? Va fatta vedere questa cosa, no? E quindi questo mi ha dato, insomma, quella motivazione che evidentemente, insomma, mi mancava, un po' di coraggio, no? Per, vabbè, materiale ce l'ho, mostriamolo e vediamo come va, insomma. Però l'attività artistica l'ho coltivata sin dalla tenerissima età, in realtà sono stata fortunata perché i genitori, vabbè, ma madre in particolar modo, insomma, un'artista, musicologa, insomma, mi ha sempre spinto in tal senso, mi ha insegnato tanto. Avevo il padre dall'altra parte che diceva che di arte non si vive, però visto che insistevo a un certo punto si è reso all'evidenza e mi ha regalato un cavalletto, insomma, che ce l'ho tuttora. È stato un importante segno, insomma, di riconoscimento da ambo le parti, ecco.
Beh, difatti mi fa piacere, perché ormai vedo da diverse interviste che abbiamo fatto, che abbiamo iniziato a ottobre, questo discorso di questa espressività, di questa creatività, in realtà inizia fin da giovanissimi. Poi sono pochi quelli che sono fortunati e riescono a coltivarla, come professione o semiprofessione, perché vivere di arte non è facile, giustamente tuo papà, non è una cosa sbagliata.
Non posso dargli torto, però no. Non del tutto, dipende da cosa si intende per vivere di arte, perché io ci vivo comunque, lo intendo come arte terapia, insomma, no? Quindi per me è un... ci vivo anche grazie a questo.
Questo va bene, però probabilmente il papà è molto più concreto, cioè lui intendeva proprio vivere,
sì,
diciamo,
so,
come professione.
Mi ha regalato il cavalletto perché vedeva che comunque proseguivo con gli studi, che quindi tutta una serie di cose le facevo anche bene, ha detto vabbè dai, possiamo anche.
Beh, comunque direi che da quello che mi hai detto probabilmente anche tu l'aspetto creativo, più che creativo, l'aspetto espressivo probabilmente l'hai ereditato. Io sono convinto che se domani a papà, a mamma, probabilmente ci può essere anche qualche nonna, bisnonna, qualche zio, cioè non è solo, penso, che l'hai preso dalla mamma, perché di solito per la teoria di Mendels i cromosomi possono saltare, però è una cosa che proviene da lontano. È appurato questo discorso.
Non posso chiederlo, insomma, perché la mamma non c'è più, e la parte della famiglia di mia mamma, insomma, è un po' particolare, quindi contatti non ce ne sono. Però effettivamente ho due cugini, parte della sorella di mia madre, che sono un architetto e un grafico. Sì, molto bravi,
perciò,
fra il resto.
Perciò
sì.
È una cosa così. Poi, fra l'altro, te l'ho detto anche prima della trasmissione, io dico, sei un'artista trentina, però la tua storia è anche una storia da romanzo. Perché sì. Carla Klaser, tutto con la K, dici, vabbè, sarà di origine tedesca. Poi, invece, io so che la tua storia, diciamo, materna e paterna è un attimino un po' più complicata. Potrebbe essere un aneddoto, una curiosità che si può dire anche agli spettatori.
Ma certamente, io ho sempre detto, insomma, alla fine sono più trentina dei trentini, nonostante io sono nata a Zagabria in Croazia. Ovviamente siamo venuti in Italia per spinta, insomma, di mio padre, volontà di mio padre di recuperare l'albero genealogico, le origini. È sempre stato incuriosito, insomma, da questa cosa, e finché ha trovato ovviamente le origini trentine, Valsugana, Roncegno Terme. Abbiamo scoperto che praticamente i miei bisnonni, i trisavoli, insomma, sono partiti dal Trentino a seguito, insomma, di un'alluvione che è abbastanza importante.
L'800, credo.
Esattamente. E, in realtà avevano pagato uno che doveva portarli in Brasile, ma poi le cose sono andate diversamente, insomma.
Questa storia l'ho letta.
Se n'è andato con tutti i soldi, beato lui, insomma, vabbè. E grazie all'epoca fu chiamato Cecco Beppe, che gli aveva predisposto, insomma, tutte queste persone ovviamente sprovviste di case, eccetera, terreni, non avevano più niente, quindi, insomma, dovevano...
Aveva venduto tutto per andare in Brasile.
Esattamente, dovevano pure andare da qualche parte. Aveva dato l'opportunità, insomma, di fondare una piccola comunità che poi si è mossa nell'attuale Repubblica Srpska, Bosnia Erzegovina, e hanno fondato Stivor, no? Che l'etimologia poi della parola Stivor, uno dice, deriva da Monte Stivo, non lo so, non si sa ancora bene da dove deriva il nome. Però ecco, insomma, è una comunità tuttora esistente, insomma, di italiani. Quindi sono tornata back to future, insomma, un po' una storia un po' stravagante, però uno dice, vabbè, dove sei nata? In Croazia. Eppure più trentina dei trentini, perché mio padre è nato da Trentino, da due genitori italiani trentini.
Io so che la storia la so un attimino meglio, perché per vari motivi...
tu hai studiato...
mi piacciono queste cose. Io so che il parroco di Roncegno ha scritto al vescovo a Trento, che il vescovo a Trento ha scritto al vescovo di Innsbruck, e poi da Innsbruck è arrivato a Cecco Beppe. C'è stato, perché la persona che bene o male teneva in mano le comunità qua nei Trentino, specialmente, ma anche da altre parti, era il sacerdote, perché era guardiano di anime, ma anche di beni, controllava, era il carabiniere della situazione. Perché devi sapere che Maria Teresa nel 1750, quando i parrochi avevano il permesso di scrivere non solo in latino, ma in italiano, perché è chiaro che qua se trovi i documenti sono scritti mezzo in dialetto, mezzo in italiano, mezzo in latino, e diciamo lui doveva scrivere tutto quello che succedeva all'interno della comunità. Perciò so che i tuoi antenati hanno chiesto aiuto quando sono riusciti a tornare, perché chiaro avevano venduto le case per andare in Brasile e cose varie, e era stata un'alluvione di fine 800.
Ah sì.
Del Brenta.
Sì. Poi quando siamo tornati in Italia abbiamo chiesto il ritorno di cittadinanza, no? Che anche lì è stata bellissima, insomma, la faccenda, perché volevano darci quella austriaca perché all'epoca c'era l'impero austro-ungarico, che gli ho detto vabbè, pazienza siamo tedeschi, austriaci, cioè dateci quella, insomma. Poi alla fine hanno fatto un po' di ragionamenti e comunque, sono giunti alla conclusione che eravamo
italiani. Vedi che questa così è veramente un'avventura, cioè, no? Io dico Carla Klaser trentina, ma non sbaglio, perché vedi che poi la storia torna a Pinzino, sì, proprio nel modo preciso,
tutto torna,
anche
sì,
se tutto KK.
Vabbè, ma lì perché in Croazia è tutto scritto in fonetico,
chiaro. Vabbè, io
ci suonerebbe un po' diverso.
Dopo questa bella storia della famiglia, che è comunque interessante, perché anche
ne hanno scritti diversi libri, insomma, su questo.
Le interviste, diciamo, che facciamo il venerdì sono sull'arte, ma anche sulla vita degli artisti, perché è anche bello che gli ascoltatori sentano un po' della vita privata, di come uno arriva a fare l'artista, a fare il pittore o lo scultore, cose varie, è sempre interessante. Poi, diciamo, la tua formazione invece?
Formazione artistica come ogni cosa, direi, in campo. Non ho studiato, nel senso che non ho fatto un percorso di studi in questo senso, però ho sperimentato, diciamo che l'incipit me l'hanno dato i genitori, quindi mia madre mi ha aiutato mi ha guidato nella tecnica, insomma, nelle varie cose. Poi anche mio padre effettivamente ha questa modalità operativa scientifica, no? Che c'ho anch'io, quindi sono galileiana di mio, quindi devo fare 100 esperimenti per dimostrarmi la veridicità del teorema e vado avanti così, insomma. Continuo a farlo, sperimento, poi se ho un qualcosa, un connubio di colori, di tecniche, di materiali, mi piace, magari per quel periodo particolare della mia vita in cui mi sento, diciamo, emano quel tipo di energia, mi esprimo in questo modo. Dopodiché cambio, sperimento altre cose, insomma, vado avanti così. Ecco perché non ho uno stile mio identificativo su cui tu mi hai sempre ripreso, insomma. Io sono un po' quell'uno, nessuno, 100.000.
Ma io direi
cangiante.
più che ripreso non è tanto riprendere, per conto mio. Già in questi anni, diciamo, si può dire benissimo quasi ventina d'anni, per conto mio un certo tipo di percorso l'hai già maturato. Chiaro che l'aspetto di ricerca, così, se ti rimane, è un bene. Vedo anch'io, anche se sono anni che faccio le mie cose, la sperimentazione è fondamentale per crescere, per andare avanti. Io, per conto mio, tu ti porti dietro sicuramente delle cose che sono abbastanza basilari, per esempio l'utilizzo dei colori. Spesso, per conto mio, per esempio, opere ti riescono molto bene quando fai dei monocromi. E poi, e questo non mi ricordo, evidentemente è proprio una domanda che ti faccio, se ti piace anche fotografare, perché mi pare che
sono partita da lì, in realtà.
Ecco, vedi che mi ricordavo qualcosa.
Partita da lì con il macropuntinismo, è che in realtà portavo avanti anche la pittura, il disegno, insomma, con varie tecniche, e facendo fotografie poi facevo altri ulteriori esperimenti. nel senso che ricostruivo magari il mosaico, la foto grande, con le foto piccoline, come se fossero dei pixel di quella foto, insomma. Quindi a un certo punto mi sono detta, ma io posso anche dipingere così. E da lì è partito il macropuntinismo, questi macro pennellate, macro quadretti che delineavano un viso, un'espressione, un racconto.
Sì, questo te lo dico per conto mio, il modo in cui, perché tu spesso utilizzi, diciamo, la figura, il viso, cioè sono componenti che diciamo manipoli in modo decisamente bene, però sono, diciamo, la figura e il ritratto, però sono con una logica da fotografo più che da una logica di pittrice, perché se uno viene e usa la figura e fa il ritratto la figura, così tendono a tenere delle posizioni abbastanza classiche e difficili, o se no vanno all'opposto, un po' alla Klimt, dove fanno addirittura corpi contorti, e invece tu sono proprio dei tagli fotografici, quasi fossero dei fotogrammi, quasi fotografia, ma direi anche quasi video, cinematografia, no?
Cioè, hai ragione, no. Un'analisi perfetta, sì. Quando facevo ritratti effettivamente sono partita dalla fotografia. Adesso ho evoluto ulteriormente questa cosa. Dal 2017 sono ritornata al mio vecchio amore, che è la figura umana, insomma, il figurativo, il nudo femminile, e sto sperimentando questo, adesso sto portando avanti questa cosa.
E poi direi che un'altra caratteristica che ti porti dietro, non fai la pittura classica, ma fai una pittura materica. Materico, sì. In vari modi, però è una pittura piuttosto corposa, ruvida, diciamo tattile, non è una cosa, si dice, leccata, con sfumature, velature, cose varie. Cioè tu usi la materia in modo, in questo caso potrei dire quasi a livello espressionistico, un attimino, un misto fra espressionismo e un puntinismo, ma direi che il puntinismo, perché tu in realtà è un macro, direi che potrebbe essere quasi, non so, penso un po' alle avanguardie storiche, penso all'artista dei Fauve, però loro non avevano la macchia, ma tenevano un segno, può somigliare un po' a quello, però direi che il tuo legame è proprio probabilmente legato proprio al concetto del pixel.
Sì. È vero, possiamo dire così, sì. Il fatto che comunque mi esprimo anche in maniera materica, a parte che lo sento proprio mio, è come se esprimessi un qualcosa di più, cioè una dimensione, come se dessi una dimensione ulteriore a quello che è l'emozione percepita da una superficie piatta, ecco, insomma.
Sì, beh, difatti probabilmente io potrei anche rischiare che probabilmente c'è anche un qualcosa probabilmente di giocoso.
Ah,
anche
beh,
se, perché
la vita è un gioco.
Perché penso anche a te, sicuramente, so che ne abbiamo parlato qualche volta, anche per te, diciamo, il dipingere, il lavorare in campo visivo è proprio, come hai detto anche prima tu, arte terapia, vita, arte, arte vita. E so che, fra l'altro, col lavoro che fai, perché sei anche ingegnere
atipico,
è un modo di scaricare probabilmente certe cose che il lavoro sicuramente ti tendono ad accumulare, e l'arte ti serve per sfogare, per andare avanti nella vita, come penso che sia così, credo.
È che vorrei un po' forse sfatare anche questa cosa, cioè il lavoro da ingegnere effettivamente può essere anche creativo. Io porto la mia creatività anche nell'ambito del lavoro che svolgo, insomma, quindi a parte che la mia mentalità, modalità operativa galileiana sposa perfettamente il concetto, però diciamo che mi diverto a organizzare eventi, fare presentazioni, speech, cercare delle nuove opportunità, insomma, sì sì, per me sono stimoli, è un gioco anche questo.
Eh beh, se metti la creatività nel lavoro al massimo,
sì,
direi, perché non
mi diverte, perché
non
sono stata fortunata.
Non è facile.
Sono stata fortunata, ho un lavoro che mi piace.
Va bene, io direi che potremmo cercare di approfondire poi un attimino l'aspetto tecnico.
Mi cogli assolutamente impreparata.
Vabbè, questo...
io di tecnico,
vabbè, per esempio,
non so niente.
Usi acrilico, usi acrilico o d'olio?
Ho usato ho usato acrilico nel passato. E, avevo una qualche remora, un qualche tentennamento circa l'olio, ma perché volevo il risultato subito. E l'olio ha un tempo di asciugatura piuttosto lungo, quindi a me il concetto di stare ad aspettare e quindi invogliava al, visto che comunque non è ancora asciutto, lo cambi, lo rimodifichi, e no, cioè io l'ho fatto in quell'istante lì e lo devo bloccare in quell'istante lì. E poi l'olio effettivamente l'ho rivalutato, perché dà quel senso di movimento, di tridimensionalità del materico, visto che uso tantissimo la spatola, e quindi crea quel gioco di basso rilievo, insomma. E, vabbè, l'ho rivalutato, insomma, tutto sommato. Adesso lo uso molto volentieri, grazie anche al fatto che mi dicevo, ma sì, dai, posso anche bloccare il momento con l'olio, me lo nascondo, si asciuga in un angolino X e non ci penso più. Dopo una settimana, guarda, avevo fatto anche questo.
Sì, questa comunque è una modalità corretta, perché spesso le opere, diciamo, si fanno... E poi veramente vale la pena di solito lasciarle decantare, non vederle più e rivederle dopo un po' di giorni, e già il tuo cervello, la tua espressività ti dice se va bene o non va bene.
Esattamente.
C'è niente da fare, perché se ci stai sopra c'è la tentazione di continuare a metterci mano.
Sì, sembrerebbe
modalità...
la storia infinita.
Esatto.
E non sei mai soddisfatto, perché il risultato non sarà mai come...
No. Perciò spesso vale la pena proprio iniziare a fare lavoro, dire boh, adesso metto là e poi vediamo.
Esattamente.
Pausa, Vito.
I'm not afraid to die. made of steel, I'm not made of stone, and I'm not made of glass that breaks in pieces on the floor.
Riprendiamo la nostra chiacchierata con Carla e si parlava dell'aspetto tecnico dell'olio e dell'acrilico. So che esatto, per diversi anni hai usato l'acrilico e quest'ultimo anno e mezzo, due, hai fatto sperimentazioni con l'olio.
Anche di più,
cinque. Anche di più, e però direi anche molto materiche anche.
Sì, vero, vero. Mi diverto con quella pasta modello gesso che può essere anche colorata, insomma lì si torna all'acrilico.
Allora, se vuoi un consiglio per utilizzare...
Da te sempre ben accetti, lo sai.
Per impastare con l'olio, con l'acrilico, la persona adatta è chiedere a Gentile Polo. Con la sua esperienza di pittore, maestro, decoratore e restauratore, direi che è un pozzo di idee e di conoscenza di materiali. Direi che lui sicuramente, se vuoi fare qualche sperimentazione ulteriore, lui può sicuramente darti decisamente una mano.
Ho visto che ultimamente ha dato un notevole sprint alle sue creazioni, insomma, quindi sono contenta, ho visto grandi cose.
Va bene, poi diciamo di attività ultimamente, so che chiaro da buon ingegnere l'informatica sicuramente la conosci, io sono piuttosto debole da questo mondo, io l'utilizzo ma non sono capace.
Potrebbe ben essere anche un punto di forza, non
però
credere.
Io mentalmente non sono capace di entrare proprio a un rifiuto, diciamo.
Alcune
l'uso.
Persone direbbero meno male.
Però so che comunque tu, diciamo, hai fatto anche diciamo un po' con noi, ma anche in modo autonomo. Hai fatto delle cose molto interessanti fuori dal Trentino.
Sì, diciamo che oggi mi sono dilettata a fare il conto delle località. Sono una ventina circa di località dove ho esposto. Fuori dal Trentino, Venezia, Trieste, Firenze, Torino, Città di Castello, Citerna, poi vabbè anche le cose un po' più internazionali, Stoccarda, Stoccolma.
Mi ricordo la gita artistica
Stoccarda, ma che meraviglia! Sì,
quei
sì.
Tre giorni sono stati tre giorni decisamente.
I vostri tre giorni, io ci sono rimasta una settimana.
Era stata una bella trasferta, mi ricordo.
Bellissima, sì. Io me ne sono approfittata poi per fare il giro di ricognizione, già che in solitaria, e lì facevo le foto. Non c'era ancora il concetto selfie, quindi munita di macchina fotografica, per dire sì, io c'ero, facevo la fotografia alla mia ombra. Vabbè.
Beh, direi che... E progetti futuri, hai in mente qualcosa? Qualche contatto che ti propongo, perché ormai se usi il computer ti arriva una banca di robe che per esempio, ecco, io sono in difficoltà perché, essendo ignorante dal punto di vista linguistico, certe cose che all'estero mi piacerebbe anche farle, però non riesco a metterci mano, perché più che l'italiano detto male il dialetto non vado. Io so che tu invece l'inglese lo parli decisamente bene, probabilmente potrebbe essere vantaggiata in queste cose, perché vedo che arrivano anche delle belle proposte all'estero, però come dico, poi io sono in difficoltà.
Poi mi sono resa conto che addirittura è più semplice esporre all'estero che non in casa propria. Qua non sei mai sufficientemente diciamo, straniero o accattivante, insomma, per esporre le tue cose, insomma. Però vabbè, questo apriamo, aperto e chiuso il capitolo, insomma.
Purtroppo è una cosa che hanno detto anche altre persone nelle interviste che abbiamo fatto, questo territorio di artisti, sono pochi le persone che vengono,
ed è un peccato perché l'Italia ha un patrimonio artistico culturale che è ineguagliabile. Eppure abbiamo questo atteggiamento nei confronti dell'espressione artistica, insomma, non lo so, è un peccato davvero. È come dire a un ragazzino: è intelligente ma non si applica, cioè fa una rabbia sta cosa.
È vero, hai ragione, è vero. È un'osservazione giusta, ma è così. Vabbè, comunque vedremo.
Però, nonostante questo, ho visto nell'ultimo periodo si sta muovendo qualcosa, insomma, stiamo crescendo, dai. Non
sì,
è proprio tutto così tanto nero.
C'è qualcosa che insomma si muove, probabilmente dovrebbe essere, almeno a mio modo di vedere, dovrebbe essere qualcosa di più, perché anche quando abbiamo fatto l'intervista con Francescotti, anche lui era propenso a dire che anche noi, diciamo, artisti un po' contemporanei, in realtà ci portiamo dietro la nostra storia legata al Trentino, chiuso dal punto di vista territoriale in cima all'Italia, con tutta una storia particolare, perciò proseguiamo una mentalità, un riconoscersi anche un po' sul nostro territorio, un bel territorio trentino, però questa cosa sembra che non venga recepita.
Ma la diversità è una ricchezza, anche la contaminazione è un modo intelligente per crescere. Cioè, se non c'è contaminazione, non c'è diversità, non c'è uno rimane chiuso e implode dopo un po', insomma, non credo che sia giusto, insomma.
Sì, per esempio, so che ne abbiamo parlato anche con artisti che conosco, spesso quando si organizzano delle attività anche fuori dal Trentino, partecipando come rappresentanti del Trentino in 7, 8, 10 artisti, dipende, vedo che sicuramente con le opere, con quello che ci presentiamo, non sfiguriamo, anzi tendono a riconoscere che abbiamo un fondamento, per esempio, molto sperimentale.
Ecco, esattamente, questo è anche un altro punto. Finché uno non si confronta, come fa a sapere come si posiziona? O meglio, come faccio a sapere che sono intelligente se non mi confronto con qualcun altro? Cioè, come faccio a posizionarmi? È lo stesso discorso. Bisogna andare a far vedere. Effettivamente uno si rende conto che, caspita, ne abbiamo da raccontare, ne abbiamo da far vedere.
È vero, infatti
anche tu ne avresti da insegnare.
Per esempio, è una anche delle motivazioni che questo progetto, che io sicuramente non avevo in testa, parlando con un buon Vito davanti a me, è venuta l'idea di creare questo programma proprio per cercare di parlare, nel nostro piccolo, di valorizzare gli artisti trentini, perché ci sono tanti, ce ne sono tanti veramente di bravi. Anche lì mi sono preso un po' la briga di vedere, ma parliamo di 300-350 persone, anche 400, che hanno alle spalle delle belle attività, fanno delle cose interessanti e che non sfigurano sicuramente. Se uno partecipa a qualche collettiva fuori Trentino, sicuramente ha dei riconoscimenti validi, però vabbè.
Infatti un'altra cosa che ho osservato è che in generale, chissà perché, in Italia è difficile far rete, no? Un'associazione, un gruppo culturale, un'entità che si muove insieme. tendiamo ad essere un po' individualisti, no? Ognuno per sé, e bon, forse anche un po' la gelosia, no? Io ho fatto un mio percorso, ho fatto fatica, cioè che devo condividere a fare, insomma.
Direi che...
Però quando succede, che anche questo è successo, sì. E succede, insomma, quando c'è il gruppo. Ho visto anche l'ultima mostra che abbiamo fatto insieme a Stoccarda, insomma, quando si mettono insieme tanti artisti diversi, ma anche di culture e nazioni diverse, magari con due o tre opere a testa, c'è un'armonia nell'insieme che è incredibile, sembra quasi impossibile, no? Che possa accadere. Eppure ed è una cosa bellissima.
Sì, difatti questa cosa so che, diciamo, confermo, diciamo che io sono dell'idea che è così, però probabilmente sto pensando così quello che stiamo dicendo, probabilmente certe carenze, certe mancanze probabilmente anche qua da noi ci sono, perché ci sono tante associazioni che lavorano bene, però ognuna nel proprio orto. E la stessa cosa per esempio succede credo anche in campo musicale. A me fa una certa invidia per esempio che le bande si sono consorziate, hanno una federazione, e sono tante nel Trentino. C'è la federazione del teatro amatoriale, ecco, e loro sono riusciti, probabilmente l'aspetto individualistico non, probabilmente, io sono convinto, non è così marcato, probabilmente, e c'è più uno spirito sociale, di comunità. Probabilmente il campo artistico, come dico, musicale, probabilmente questa cosa non è così. L'aspetto individuale probabilmente...
Forse io lo sto pensando un po' più in grande, nel senso che creare un qualcosa di trasversale, cioè l'arte può essere espressa in qualsiasi modo, cioè con la fotografia, con la pittura, con la scultura, con la musica, cioè perché non creare una rete che effettivamente stai già facendo da anni e portare avanti questo progetto?
Ma vediamo, abbiamo in mente così come radio, come Eventarte, di creare questa...
In più anche danza, questa, mi ricordo che ci hai messo dentro.
Sì. Abbiamo in mente di creare questa tavola rotonda, vediamo se riusciamo a farla per la primavera, vediamo, adesso dobbiamo imbastirla. Però a me piacerebbe, diciamo, come quello dici tu, che se si fa questa tavola rotonda con vari personaggi, più che lagnarsi, venissero fuori delle idee.
Lamentarsi non serve a nulla.
Lamentarsi non serve a niente, esatto. Ma una o due idee e cercare di portarle in porto. E veramente cercare di valorizzare questo ambiente culturale che abbiamo nel territorio, che è decisamente molto produttivo.
Beh, io son certa, guarda, che ci riuscirai, perché con la rete di persone, di conoscenze che hai, con il seguito che ti sei creato negli anni, me compresa, ce la farai. Beh, guarda, io... sono la tua fan sfegatata, vengo qua con le maracas.
Io ci spero.
Mi hai portato per mano per 10 anni, dai, ce la
fai. Ma no, io ci spero, è un'idea che mi frulla da diversi anni. Chiaro che l'idea poi bisogna concretizzarle.
Beh, ma hai ben visto qua con Vito, insomma. Vabbè, chi ben comincia a metà dell'opera.
Sicuramente la radio ci darà un bel appoggio, questo sono sicuro. Questo è un po' anche un appello che dico a tanti operatori che ci possono ascoltare all'interno della radio, se accetteranno questo tipo di operazione sicuramente sarebbe un bel passettino avanti, non solo un discorso di lamentele, perché quelle, vabbè, c'è tempo che si trova.
Comincia con le persone che conosci, con la stretta cerchia, e a ognuna di queste invita un amico. Funziona?
Sì, direi che così, a parte, diciamo, la partecipazione, mi piacerebbe che venisse anche qualche persona che ha delle esperienze, non solo nel caso mio, perché non sono solamente io che posso avere esperienza, ma ci sono anche altri operatori che sicuramente possono portare delle idee, perché qua bisogna portare delle idee e poi cercare di proporle anche all'ente pubblico, perché per esempio anche lì mi piace andare a documentarmi. Negli anni 80, negli anni 90 ci sono state delle cose decisamente positive dal punto di vista artistico, poi è un po' sparito, sono cresciute molto le associazioni, che ci sono associazioni valide che fanno dei bei progetti, però abbastanza chiuse, diciamo, non c'è, ecco, no, c'è poca rete, questo è veramente vero, non c'è. Forse qualche collaborazione ci può anche essere, però sfruttare questo modo moderno di operare, creare rete, diciamo, lavorare, fare delle cose in equipe sarebbe il massimo, cioè come si pensa adesso coronavirus, se non lavorano in equipe non arrivano a niente, no? E questo potrebbe essere anche nel nostro piccolo mondo artistico trentino, penso.
Sì. Credo proprio di sì. Vabbè. Penso che sia la via.
Vedremo se le cose riusciamo. Ma
no, prima. Se togliersi quando?
Vediamo. Le idee ci sono, vediamo di concretizzarle. Ma prima ti avevo chiesto se hai qualche progetto quest'anno.
Ah, giusto, che poi abbiamo aperto una.
Abbiamo aperto una vetrina.
Sì, diciamo che l'anno scorso ho partecipato al concorso per partecipare alla terza biennale femminile d'arte femminile alla città di Bra. Mi hanno detto che la mia candidatura è stata accettata, quindi esporrò a città di Bra dall'8 al 29 marzo. Poi sono a Venezia dal 23 maggio al 2 giugno.
Ci sarò anch'io.
Meno male.
Perché abbiamo amici comuni.
Certo.
Palazzo? Cos'è? Non mi ricordo. Vabbè, mi darei in mente.
Bene, siamo in due. Io arrivo sempre
in due. Teodoro? Cosa del genere, mi pare.
So soltanto che è vicino.
Vabbè,
al Ponte delle Meraviglie.
Sì.
E poi ho fatto una entry per un concorso a Barcellona, vediamo insomma come va, cross fingers.
Ecco, quello io l'ho visto, ma con la mia ignoranza, tabù, da buon Claudio non ci riesce a capire le lingue, c'ho solo la lingua per mangiare, ma non per parlare.
Scusa, non è ancora scaduta, sai, vero?
Sì, però capisco un cacchio. Cioè.
E chiedere tipo assistenza?
Non sono uno di quelli che chiede tanto, sai, io sono piuttosto, ecco, un altro difetto probabilmente.
Ecco, è il grande difetto.
So che mi è arrivato anche stamattina.
Sai che chiedere è lecito, vero?
Sì, è vero.
Rispondere cortesia.
Allora, vedrò di chiedere. Informazioni.
Direi di sì.
Facciamo l'ultima pausa?
Bring us to our knees. So come on, let it go.
slamming doors at you. If this is all we're living for,
prendiamo la chiacchierata con Carla per gli ultimi 5 minuti di questa trasmissione di San Valentino. E beh, si potrebbe, perciò i tuoi contatti, diciamo, a parte Eventart, a parte così, e tu li recuperi nel web?
Contrariamente a quello che potresti pensare. No, come ti dicevo prima, la vita è fatta anche di incontri, quindi persone che conoscono persone, quindi
il passaparola.
Il passaparola funziona ancora al giorno d'oggi. Poi effettivamente internet aiuta in tutto questo, perché rafforza ed estende ancora di più la rete, potenzialmente, insomma, ovviamente dipende da come lo si intende usare, insomma, lo strumento.
Ma per esempio, io una cosa vedo, per esempio,
perché se non lo si usa con intelligenza, alla fine si rischia anche l'effetto contrario.
Ecco, io vedo, per esempio, adesso arriva una massa di informazioni, di adesioni, così, ho la fortuna di conoscere diversi artisti fuori del Trentino, per esempio, e io cerco di informarmi, perché io vedo una certa difficoltà riuscire a capire se una cosa, come si dice, vale la candela, perché
certo,
ormai
se il contatto è arrivato tramite il web, perché ovviamente non è che il 100% funziona per passaparola, c'è una parte che funziona per passaparola, dopodiché una parte ovviamente non la possono conoscere i tuoi vicini di casa, chiamiamoli così, ti aiuti con il web. E lì c'è un ulteriore aiuto, che ci sono comunque i contatti, uno prende il vecchio telefono, chiama, va a trovare queste persone, si siede e si fa una bella chiacchierata, insomma, internet sì, aiuta a stabilire un primo contatto, dopodiché se si vogliono fare, se si ha intenzione di fare un progetto, un percorso comunque artistico insieme, il secondo step è necessario.
Difatti, io sono anch'io convinto, perché vedo che con la massa di cose che arrivano per via email,
perché altrimenti è tutto virtuale, non è la vita reale.
In più vedo che c'è troppa gente che ti promette, ti chiede delle cifre che non sono, sì, fuori di testa, però cominciano a essere importanti, ma in realtà tante chiacchiere ma pochi fatti. Perciò, ecco, io vedo questa difficoltà a capire se io investo 250 euro, se ho un ritorno di un certo tipo. Io vedo che questa cosa è abbastanza complicata. Se non riesco ad avere qualche informazione di qualche amico, è molto difficile riuscire a capire se poi, perché uno, se fa un tipo di investimento,
e anche in questo chiedi e ti sarà data.
Difatti, questo chiedo, ma però vedo che è molto difficoltoso, perché c'è troppa gente che bene o male vive.
No, ma lo so, lì bisogna fare un'attenta, adesso termine tecnico, ricerca di mercato, perché fare 10 progetti in contemporanea investendo 250 euro. Oppure farne uno serio, non lo so. valutare,
sì, difatti è
se il gioco ne vale la candela.
È abbastanza complicato, come dico, vabbè. Però vedo che comunque, per conto mio, tu, diciamo, ecco, lo usi bene. Probabilmente, come ti dicevo prima, sapere una lingua di questi tempi sicuramente serve, ma io
non una sola, io 5.
Io so quante ne sanno.
Ok, oddio, chiusa la parentesi.
Ecco, vedi, qua mi accorgo di essere vecchio. È brutto dirlo, ma purtroppo. Per esempio, se pensare che una delle motivazioni che ho fatto anche
il dialetto trentino lo si può aggiungere.
Per esempio, io ho fatto anche la scuola d'arte perché non c'erano lingue straniere. Perché allora vedo che il buon speaker ci dice che la nostra chiacchierata è terminata,
purtroppo.
E ti saluto, Carla, e vedremo di ci vedremo
certamente
a maggio a Venezia.
Beh, intanto per il concorso a Barcellona.
giusto, bravo, devo chiederti giustamente informazioni. Salutiamo gli spettatori, buon Valentino, San Valentino, e buonasera.
L'appuntamento con la pista.
RRMT Radio Music Trento.